Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Buongiorno a tutte, tutto e tutti. Io sono Mari e siamo a Transfeminonda. Oggi è il 20 novembre ed è la giornata del TDR, il Transgender Day of Remembrance, di cui parleremo proprio in questa puntata insieme alla settimana transfemminista che va dal 20, cioè da oggi, fino al 27. E con noi Graziella, Giovanna e Laura, tre compagne di Non una di meno dell'assemblea di Non una di meno Roma, ma che attraversano anche assemblee e tavoli a livello nazionale. L'Assemblea Nazionale di Bologna del 9-10 ottobre ha proprio ribadito con grande potenza la rabbia e la ribellione contro la violenza patriarcale e sistemica che attraversa corpi e vite e che la pandemia ha intensificato. Sono ormai quotidiane le notizie di uccisioni di bambini, di donne, di persone trans, sono all'ordine del giorno le aggressioni, le violenze, le cacciate di casa. Ecco, durante le assemblee del 9-10 ottobre ci sono stati tavoli specifici su violenza, ma anche sul lavoro, salute, su femminismi e transfemminismi e una laboratoria ecotransfemminista multispecie. E tutti i report di questi tavoli, delle laboratorie, ma anche il report finale dell'Assemblea Nazionale sono reperibili nel sito di Non una di meno nazionale e vi invito a leggerli. E proprio a partire dall'elaborazione di questi tavoli che l'Assemblea Nazionale di Non una di meno ha lanciato una settimana transfemminista, una settimana che va dal 20 al 27 novembre e che ovviamente tiene dentro la data del 25, che è la giornata contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere. E il 27, fino al 27, perché il 27 è sabato e quindi ci sarà quella manifestazione nazionale che l'anno scorso non ha potuto svolgersi per colpa delle misure che dettava la pandemia, e che invece quest'anno appunto riporterà in piazza questo ritrovarsi con i corpi e questo essere marea. Il movimento di Non una di meno ha ribadito nell'Assemblea Nazionale il rifiuto a posizioni separatiste e biologiste, rimettendo proprio al centro il carattere sistemico, istituzionale, politico della violenza patriarcale, e con l'obiettivo di decostruire, di delegittimare la cultura della violenza proprio a partire dal riconoscimento delle diversità e delle diverse oppressioni e delle comunanze anche che ci sono nella lotta per la liberazione da tutte le oppressioni, oppressioni imposte a tutti i corpi, anche contro una transizione verde, una cosiddetta tra virgolette transizione verde, che riproduce dinamiche del profitto e dello sfruttamento capitalistico nelle sue produzioni, nei suoi consumi e nel lavoro ad essi collegati. Il 20 novembre, cioè oggi, in moltissime città si celebra il Transgender Day of Remembrance, cioè il ricordo delle persone transgender uccise durante tutto l'anno. E a Roma l'appuntamento è alle 5 con la Trans Freedom March, lanciata da più di 20 tra associazioni, collettivi, spazi, associazioni trans a livello nazionale. La marcia La marcia di oggi ricorderà le 375 persone trans e di genere non conforme che sono state uccise in quest'anno in tutto il mondo. E rilancia il diritto all'autodeterminazione nella formazione di genere, colpito in modo vergognoso anche dall'affossamento del DDL Zan. Rimarchiamo che questo dato, 375 persone trans e di genere non conforme uccise quest'anno, è un dato assolutamente parziale, che si rifà appunto alle statistiche raccolte dai vari osservatori e non tiene assolutamente conto di tutte quelle morti nascoste, di tutte quelle persone che appunto muoiono con una carta d'identità in cui il loro genere non è trascritto e che quindi sono annoverate tra omicidi non legati appunto alla violenza di genere. E non una di meno partecipa alla giornata di oggi, sia a Roma che in tutte le città in cui si sta appunto celebrando il TDOR, e partecipa a partire dalla consapevolezza che le oppressioni di genere tutte provengono da quella violenza patriarcale strutturale di cui si parlava prima. Moltissime poi saranno le azioni a cui chiamano una di meno tra il 20 e il 27 in moltissime città. Ricordiamo che, visto che ci sono più di 70 nodi, non di meno, ci sono altrettante città in cui ci saranno assemblee, eventi, azioni, flash mob, performance. Quindi vi invitiamo, per chi non fosse a Roma, ma anche per chi è a Roma, a seguire le pagine dei social di delle assemblee di non una di meno, proprio per ritrovare quello che si farà. Sicuramente il 25 sarà una data importante in tutte le città, e poi questa marea femminista e transfemminista contro la violenza patriarcale di genere arriverà a Roma con moltissimi pullman e con altri mezzi solidali per il grande corteo del 27, che si concentrerà, lo ricordiamo, a partire dalle 14:30 in Piazza della Repubblica, per poi camminare insieme o in questa marea fino a Piazza San Giovanni. Gli hashtag che accompagnano questa settimana sono Torniamo Marea, 27enne, non una di meno. Vi preghiamo di utilizzarli nelle condivisioni, nei post che farete, nelle vostre comunicazioni, in modo da poter appunto seguire il filo di questa costruzione collettiva della data del 25 e del 27. Andiamo a questa data con una consapevolezza che il piano triennale antiviolenza istituzionale è scaduto nel 2020 ed è praticamente un anno che non viene ancora rinnovato, né tantomeno si sentono percorsi partecipanti per questo rinnovo, nonostante il governo si stia appunto attraverso Draghi e i suoi ministri, si stia appunto stia utilizzando tantissimo, no? Parole anche del movimento rispetto al reddito per le donne, rispetto ai percorsi di fuoriuscita dalla violenza, ma tutto questo senza che ci sia una reale partecipazione di chi quella violenza la vive e di chi a quella violenza contro quella violenza, scusate, si attiva giorno per giorno. E si parla di un reddito di libertà per le donne che fuoriscono dalla violenza, sono €400 al mese per 12 mesi che non possono garantire assolutamente una reale autonomia. Oltretutto una misura razzista, perché non è accessibile per le donne migranti che non sono regolari in Italia e che probabilmente sono anche quelle che potrebbero averne estremo bisogno. I casi di discriminazione, di violenza su persone trans, queer e su tutta la comunità LGBTQIA+, a partire appunto dall'affossamento del DDL Zan, che è una violenza in sé istituzionale estremamente grave e profonda, dicevo appunto, gli attacchi e i casi di discriminazione sono veramente all'ordine del giorno, sono assolutamente quotidiani. E per questo anche la lotta delle persone queer, frosce, trans, non binarie, intersex, è stata sempre al grido di molto più di Zan, e proprio per lavorare rispetto all'autodeterminazione sui corpi, sulle vite, per chiedere l'educazione sessuale, all'effettività, alla differenza di genere nelle scuole. Le donne e le persone LGTB durante la pandemia hanno subito una violenza incredibile, sono state licenziate, sono state sfruttate, i lavori si sono ulteriormente precarizzati, si è ricacciato nelle case un lavoro di cura che si rifà ai ruoli tradizionalmente imposti nella famiglia, e le donne e le persone LGBTQIA+ sono state costrette a vivere la violenza di convivenze forzate che sono determinate dalla dipendenza economica e dall'assenza di strutture di accoglienza e di rifugio, e l'età delle persone che appunto subiscono violenza si è assolutamente abbassata, è un'età adolescenziale che va tra i 16 e i 25 anni, quindi con un ricatto economico della famiglia molto grosso. Il decreto di legge proposto da Pillon è vero non è passato, però la PAS, quella cosiddetta sindrome d'alienazione parentale che abbiamo già affrontato in altre puntate e che non ha nessuna base scientifica e non è ancora stata bandita dai tribunali in Italia, quindi ex partner violenti non possono essere garantiti nelle relazioni con i loro figli per le conseguenze disastrose che questo ha per le loro vite, vengono invece favoriti, e anche persone che che hanno appunto la sentenza, insomma, e devono rispettare la distanza dalle famiglie e dai figli, sappiamo che possono tranquillamente violare questa cosa, e ne è l'esempio la morte, appunto, l'uccisione di Mattia proprio di qualche giorno fa. La giustizia climatica è un obiettivo comune dopo i fallimenti del G20 e della COP26 per contrastare questo greenwashing e per imporre delle alternative reali a produzioni e consumi che continuano a basarsi sui prodotti, sui profitti e sullo sfruttamento di tutti i corpi, quindi anche del corpo della terra, del corpo degli animali, degli altri animali, dei corpi delle persone che lavorano. Riprendersi la vita, l'autodeterminazione, il desiderio, il piacere, questa è la frase finale dell'appello di Non Una di Meno, che conclude proprio con un saremo un corpo collettivo e creativo, senza spezzoni né bandiere e simboli di partito o sindacato. Invitiamo le persone che parteciperanno alla marcia a portare in piazza cartelli e pannuelli fucsia e a sintonizzarsi sulle azioni collettive che si daranno lungo il corteo e che verranno comunicate. Quindi un corteo come sempre quello di Non Una di Meno molto vivo, e ovviamente conclude anche con la necessità di condividere l'impegno per la cura e la tutela della salute di tutte le persone che parteciperanno al corteo, quindi le distanze, le mascherine, eccetera. Ma c'è un appello anche a partecipare alla costruzione di questa data sui social, anche per chi non potrà essere fisicamente in piazza il 27, quindi l'invito a contribuire a questa marea sociale, a questa tempesta sociale, e fare un video di pochi secondi, di 30 secondi, che racconta perché e come siamo in piazza il 27 novembre, o anche perché si vorrebbe essere in piazza il 27 novembre, e mandarlo a Nonna di Meno @gmail.com, in modo che possa essere postato sulla pagina, e poi l'invito a fare dirette, storie su Instagram, post su Facebook, Twitter, sempre taggando Non Una di Meno e sempre con gli hashtag che vi ricordo sono Siamo Marea 27N e Non Una di Meno. scusate, l'hashtag è Torniamo Marea, 27enne, scritto proprio così al numero e non una di meno invece scritto con tutte le parole. Quindi l'invito è, ripeto, a partecipare alla manifestazione di oggi pomeriggio, oggi 20 novembre in Piazza della Repubblica, con il concentramento alle 16:30 e poi la marcia fino a Piazza Vittorio, poi partecipare ai vari eventi seguendo le pagine social delle assemblee di Non Una di Meno e poi alla grande marcia che ci sarà il 27. E buon ascolto, sentiremo poi dalle voci appunto delle compagne di alcune assemblee alcuni approfondimenti e adesso ascoltiamoci Anna Tijoux con L'Antipatriarca.
Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer y que se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Dunque, passiamo adesso a parlare di questa proposta che è diventata di fatto un'azione concreta, e cioè l'Osservatorio dal Basso, lanciato proprio in occasione di questo 25 novembre, da Non Una di Meno, un osservatorio dal basso rispetto a femminicidi, transcidi e lesbicidi. Siamo qui con Laura. Laura fa parte del gruppo che a livello nazionale sta curando questo lavoro, che ci racconta un po' appunto qual è stato il percorso, da dove nasce questa proposta, ma soprattutto come Non Una di Meno, come questo gruppo, pensa di organizzare questo osservatorio.
Grazie. Allora, dunque, l'osservatorio e il tavolo, il gruppo di lavoro che sta lavorando all'osservatorio sta cercando di registrare tutti gli eventi che di femminicidi, lesbicidi e transicidi nel corso del 2021. Abbiamo fatto questo lavoro partendo prima da segnalazioni media e da vari articoli e notizie che i gruppi territoriali e transterritoriali, non una di meno, hanno potuto raccogliere nel corso dell'anno, e abbiamo provato a sistematizzarlo e anche a provare a capire quali fossero anche le differenze che esistono nelle varie liste di femminicidi e transicidi a livello italiano e internazionale. E abbiamo deciso di provare a sistematizzare le informazioni che abbiamo raccolto in modo da imparare un po' quali sono le caratteristiche principali, quelle che ricorrono più spesso, il tipo di violenza che più spesso conduce nel nostro paese a omicidi di donne, di persone trans, di libera soggettività, e che diciamo nei media vengono raccontate sempre molto spesso più dalla parte dell'omicida che da parte della persona uccisa. Ad oggi il nostro conteggio include non solo moltissime donne, più di 90, ma anche 3 persone trans, 3 persone che si sono suicidate e per le quali ci sono sospetti di violenza patriarcale e omolesbo-bitransfobica che abbiano condotto a questa decisione. Ci sono anche 3 persone scomparse di cui ancora il corpo non è stato, non sappiamo dove sia il corpo, ma si presume ci sono indagini in corso per omicidio o per suicidio. Ci sono poi anche tante persone che noi non abbiamo inserito nel conteggio ufficiale, ma che comunque dobbiamo tenere sempre presenti, che sono quelle presenti al momento dell'omicidio e che rimangono uccise anche loro, figli minori, padri, vicini di casa, persone che si trovavano lì nel momento sbagliato, possiamo dire, e che quindi sono degli effetti ulteriormente dannosi e collaterali rispetto alla violenza che si patriarcale di genere verso le donne e verso le persone trans e le libere soggettività. Tra le tante cose che per adesso abbiamo imparato, se così si può dire, è che questi eventi in Italia quest'anno sono per la maggior parte accaduti nel nord Italia, nelle province del nord Italia e a Roma. Roma, Milano, Torino e Bologna da sole sono le province dove questi eventi si sono registrati più spesso, però ci sono oltre 80 città diverse nella nostra lista che sono state coinvolte da eventi del genere. La distribuzione si vede, non si tratta sempre solo di grandi città, ma anche di centri più piccoli, quindi è interessante anche per i nodi territoriali cercare di comprendere dove e come poter entrare possibilmente in contatto con le famiglie dove questo sia voluto e sia possibile farlo. Per le persone che sono rimaste uccise, tra le cose che forse possiamo dire che insomma qualificano questi omicidi come femminicidi, lesbicidi e transicidi, c'è il fatto che molte persone avevano già provato, avevano fatto già segnalazioni, denunce o comunque si erano già in qualche modo approcciate ai servizi per violenze precedenti. Noi ne abbiamo contati almeno 13, ma sono probabilmente di più perché non sempre queste notizie sono disponibili. Ci sono delle persone, in alcuni casi almeno 7, ci sono state violenze o stupri proprio subito prima dell'omicidio compiuto. Ci sono almeno 4 sex worker tra le vittime quest'anno e abbiamo contato almeno 9 figli minori presenti nel corso di questi eventi e almeno 34 figli o figlie che sono rimaste orfane nel corso di quest'anno. Chiaramente la maggior parte delle persone che sono morte quest'anno sono italiane, anche di cittadinanza in Italia, ma ce ne sono anche di origine di altri paesi, e questo forse è interessante anche perché si mischia o si combacia bene con la nazionalità o il paese di origine anche dei colpevoli presunti o già accertati. Per quanto riguarda le caratteristiche delle persone che questi gesti li compiono, e quindi per gli omicidi, diciamo, tutte le notizie che possiamo dare in alcuni casi sono già, ci sono delle confessioni o le indagini sono ancora in corso, per alcuni invece chiaramente si tratta ancora di una presunzione di colpevolezza. Ci sono, credo la cosa più interessante o comunque che dice molto di quanto questa violenza sia completamente forte e fuori controllo in qualche modo, è il fatto che su queste persone, su oltre 90 persone rimaste uccise quest'anno, in 27 casi la persona che ha compiuto l'omicidio si è suicidata subito dopo o appena è stata condotta in carcere nelle settimane successive, nelle prime settimane di detenzione, e in altri 12 almeno c'è stato un tentativo di suicidio. E, diciamo, quindi questo dice molto della tragedia e della gravità della violenza che questi eventi comportano. Ovviamente si tratta nella maggior parte di casi di partner o ex partner, ci sono in alcuni casi pochissimi persone che sono solo conoscenti o comunque non molto prossime alla donna o alla persona trans uccisa. Diciamo, il modo con cui queste persone sono state uccise, nella maggior parte dei casi la fantasia e la varietà di metodi è abbastanza spaventosa, se posso dirlo, ma diciamo che sicuramente il modo principale, forse il più facile, è quello di accoltellare la persona, però ci sono anche, nel 21% dei casi è stata usata un'arma da fuoco, il che vuol dire, e che quindi hanno, insomma, diciamo, per noi spavento, o comunque è un nuovo campanello d'allarme sulla possibilità di avere queste armi e di averle in modo legale. In almeno 7 casi si è trattato di armi in possesso di guardie giurate, forze dell'ordine, militari in pensione o in funzione. Però ci sono anche tantissime altre, appunto, altre modalità, strangolamento, soffocamento, colpi e percosse di ogni tipo, qualcuno che è stata incendiata e che è morta, asfissiata nell'incendio del proprio corpo, e molte altre cose che non credo sia necessario ripetere, ma diciamo tutto questo insieme di casi e anche mettere insieme tutte queste informazioni credo che a noi stia servendo e servirà nel tempo anche per capire quali possono essere le nostre azioni nei territori per rendere memoria e consapevolezza rispetto a questi fatti. Non una di meno, in molti luoghi d'Italia ogni 8 del mese si ritrova per ricordare queste persone e per dare loro un nome, dare loro una testimonianza rispetto alla loro soggettività, non rispetto a chi l'atto l'ha compiuto, ma anche di sapere e di capire quali possono essere i percorsi da fare perché questo tipo di violenze così ben descritte dai numeri e dalle statistiche, insomma, chiaramente devono trovare una consapevolezza maggiore a livello politico e un'azione di prevenzione, di cura e di attenzione prima che si arrivi a episodi chiaramente senza via di uscita.
Grazie Laura, e grazie anche ovviamente al lavoro che sta facendo questo gruppo di Non Una di Meno. Io credo che ci siano da sottolineare in questo lavoro alcuni aspetti che mi sembra appunto che abbiano un po' cambiato, no, il paradigma, proprio anche il tipo di sguardo, no? Cioè, da una parte il discorso che per la prima volta c'è un osservatorio appunto che parte dal basso, quindi autogestito, rispetto appunto alle miriadi di liste che c'erano prima e i cui numeri comunque non tornavano mai, no? Non corrispondevano mai. L'altro aspetto importante appunto è che si parla di lesbicidi, di transcidi e di femminicidi, quindi questo sguardo di genere rispetto appunto alla violenza, una violenza patriarcale di genere che emerge. E poi il discorso della narrazione, cioè del riprendersi in mano da una narrazione rispetto ad una analisi anche del tipo di narrazione che purtroppo non ci va bene e che continua ad essere la stessa, perché volevo che approfondissi un po' questo tema, cioè che cosa succede normalmente sia a livello istituzionale che a livello di giornali, no? Quando c'è un femminicidio, su che cosa si va a indagare, no? Su che cosa si fa attenzione invece di fare attenzione appunto sulla spinta che ha determinato questo gesto da parte dell'omicida, che molto spesso viene giustificato, no? Con la follia, con la passione amorosa, con tutte queste pratiche. Questo osservatorio è un po' una ripresa, una presa di parola, cioè una contronarrazione rispetto a questo. E poi se potevi anche magari raccontarci appunto quello che dicevi prima, cioè il lavoro che a livello territoriale alcune assemblee stanno facendo proprio in relazione alle famiglie, cioè abbiamo visto per esempio a Roma, no, con la presenza davanti alla Corte Suprema quando c'è stato appunto il processo, cioè il giudizio su Martina Rossi, ma anche in altri luoghi. Cioè, se puoi un attimo approfondire questi tre aspetti.
Allora, sulla narrazione, direi senz'altro il nostro tentativo è quello di, appunto, leggendo le notizie e come queste vengono date, provare ad avere uno sguardo diverso. È sicuramente, leggendo tutti gli articoli online che si possono trovare, è spesso abbastanza evidente, che si può sapere come la donna o la persona trans era vestita, che cosa faceva e dove era, molto meno facilmente tutte queste cose si possono sapere di chi invece il gesto l'ha compiuto. Si giustifica sempre con raptus, problemi al lavoro, perdita del controllo, della separazione, diretture varie, per giustificare la persona che l'atto lo compie. Diciamo, stavamo riflettendo anche sul tipo di immagini che spesso si trovano in questi articoli e quanto spesso siano visibili le due persone insieme, come se ancora una coppia esistesse e ci fosse una sintonia tra le due, oppure quando si riportano spesso fotografie in cui le forze dell'ordine appaiono, immagini in cui le forze dell'ordine sono presenti quando invece quello che stiamo vedendo è che ci sono persone che hanno chiesto aiuto, hanno già provato a chiedere aiuto e questo non è arrivato, non è arrivato in un modo più efficace per salvare loro la vita. E anche la narrazione rispetto alle scelte più o meno condivise, questi omicidi, suicidi, come se fossero scelte tutte consapevoli, tutte fatte dalla coppia insieme, quando non c'è prova che questo sia vero, almeno se non nei pochissimi casi in cui qualcosa di scritto è rimasto, ma sono veramente pochi rispetto alla totalità dei casi in cui l'uomo si uccide. Anche la capacità di sostenere la scelta, no? Nel senso di fare anche questa scelta di suicidio e di disperazione totale anche nelle settimane subito successive a essere stato incriminato, come se appunto il colpo di follia non fosse tale che poi niente si può più riparare. E non, insomma, è abbastanza, ci sono diverse cose che nelle narrazioni sono sicuramente incomplete, e che noi credo proveremo a tenere, di cui proveremo a tenere traccia nel tempo. Ovviamente tutti i casi che quest'anno noi abbiamo registrato non si concludono quest'anno, quindi anche sapere che cosa accadrà, che cosa succederà alle famiglie, che cosa accadrà a livello processuale e nella procedura, insomma, che saranno sicuramente così lunghe che richiederanno la nostra attenzione nel tempo e la nostra anche capacità di seguire questi iter, in modo che anche la rappresentazione all'interno delle sedi giudiziarie, come dicevi tu, renda ragione del fatto che la violenza, non, appunto, questa violenza patriarcale di genere non si può sempre solo appunto spiegare con colpi di follia e gesti passionali di cui sinceramente, insomma, non sentiamo alcun bisogno. E, sui tentativi, insomma, sul lavoro che non una di meno fa a livello territoriale, penso ci siano tante realtà, tanti gruppi in cui, che appunto si fanno dei ritrovi, dei flash mob, delle attività in piazza e visibili ogni 8 del mese, dall'8 marzo in poi tutti i mesi, con simboli di non una di meno, e pannuelli o iscrizioni e modi per ricordare con i nomi e con le storie di queste persone tutti gli eventi crescendo nel tempo. Sappiamo che appunto il 25 novembre molti di questi nei nostri gruppi faranno delle azioni in pubblico, alcune le posso dire, ma sicuramente sono tante e online ci sono più riferimenti. La piazza di Firenze sicuramente verrà dedicata anche il 25 novembre alle morti di femminicidio, transicidio e lesbicidio, con dei pannuelli annodati con i nomi scritti delle persone morte. Ci saranno sicuramente delle azioni fatte sul lungomare di Reggio Calabria, credo che la stessa cosa probabilmente anche a Palermo, a Torino la stessa ricorrenza viene fatta, e a Brescia lo stesso, c'è in Piazza Loggia viene ogni mese fatta un'azione di ricordo delle persone uccise. Quindi diciamo in tanti luoghi in tutta Italia queste azioni vengono portate avanti, anche perché questa cosa venga appunto più vista, sia più visibile con la narrazione che noi vogliamo fare e che non è quella che normalmente possiamo trovare sui media.
Ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le convengo, temerosa y triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse.
No queremos vivas, no queremos fuertes.
Hay que encontrarse, reconocerse.
No queremos vivas, no queremos fuertes.
Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le servís atormentada, triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca,
Me duele que sea una cada 20 horas. Me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele, pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo. Una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse.
Nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
Hay que encontrarse, reconocerse.
Nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
C'è qui con noi Graziella, che può raccontarci anche come in questo 25 novembre e durante anche la manifestazione che ci sarà il 27, sarà appunto presente anche questo lavoro che è stato fatto rispetto alla raccolta di dati sull'obiezione di coscienza e su tutto il ragionamento rispetto appunto ai consultori, quindi a un discorso di un approccio completamente diverso rispetto alla salute, una salute integrale, una salute rivolta a tutte le soggettività, una salute che non passi più dai discorsi psichiatrizzanti, patologizzanti. Graziella, ti passo il microfono.
Grazie. Allora, io penso che abbiamo adesso sentito in modo molto chiaro quello che è la punta di un iceberg, no? Rispetto a quella che è la violenza sistemica e strutturale che noi viviamo all'interno di ogni momento e ogni spazio della nostra vita. Quindi è chiaro che il discorso dei femminicidi e transgidi è quello che fa più paura, perché è proprio una privazione della vita ed è tutta circondata anche da un'informazione tossica, no? Perché è tossica fino in fondo cercare naturalmente di considerare chi ammazza alla fine vittima e chi è stato ammazzato colpevole di essersi comportato male, non aver rispettato i bisogni dell'altro, no? Specialmente all'interno della famiglia, che quindi non sei stato capace di capire quanti problemi venivano posti da questi poveracci che poi arrivano ad ammazzarti e a fare naturalmente del possesso fondamentalmente quello che è l'obiettivo principale poi di uno Stato capitalista e patriarcale, insomma. Quindi proprio loro sono i frutti perfetti di questa società. Allora è chiaro che poi dopo ci guardiamo intorno e diciamo: c'è solo questa forma così violenta di violenza, no? E può essere un gioco di parole, ma ci fa capire che cosa vogliamo dire. No, ci sta tutto un contorno, che sono forme di violenza estremamente violente anche quelle, che ti comportano naturalmente la non autodeterminazione, la non libertà di vivere. Allora lo stesso discorso avviene proprio facilmente comprensibile, in modo comprensibile, all'interno poi di quelle che sono le condizioni di vita, di benessere, di salute, di prevenzione. Ed è la stessa violenza appunto sistemica e organizzata che ti impedisce di salvaguardare la tua salute e il tuo benessere, poiché tutto ti viene negato da un punto di vista di diritti. Quindi i femminicidi e i transgidi sono la cosa più eclatante, ma scendiamo nella pratica per renderci conto di quante altre violenze che ugualmente comportano una non vita, no? Non ti ammazzeranno fisicamente, però ti fanno ammalare, ti fanno vivere male, ti fanno vivere sempre un ruolo naturalmente di sottomissione e di non possibilità poi di libertà di scelta. E qui torniamo a bomba naturalmente su quello che è il discorso della salute e del benessere. Non per niente come coordinamento delle assemblee dei consultori delle donne libere soggettività, naturalmente di tutto il Lazio, perché siamo partiti come Roma, ma poi piano piano ci siamo allargati, ma ci siamo allargati anche a livello nazionale, perché sono molte le città che, come ha fatto Roma e provincia, si sono mosse per ottenere poi anche sul discorso dell'obiezione di coscienza, quindi ulteriore violenza per la non applicazione non solo di una legge di Stato che è la 194 e tutti i vari decreti anche regionali e anche le varie disposizioni dei ministri della non salute, io lo chiamo Speranza, eccetera, sul discorso naturalmente dell'utilizzo poi delle strutture di prevenzione come sono i consultori e anche appunto attraverso la ridefinizione di una libera scelta. Quindi la violenza perpetuata anche dall'obiezione di coscienza è proprio questa, perché non permette poi l'applicazione di questa legge e di quello che è il diritto, per noi molto molto più ricco di una legge, perché anche la 194 è piena di contraddizioni e non era quello che voleva naturalmente i milioni di donne che sono scese in piazza e hanno battagliato negli anni 70 appunto per arrivare poi a questa legge, ma sicuramente esiste. E noi vediamo che non solo in alcune zone più sperdute del sud, ma anche al nord e in qualsiasi anche grossa città, di fatto ci sono dei percorsi a ostacoli per le donne e le libere soggettività che vorrebbero esercitare la loro libera scelta appunto di una maternità, se voluta e desiderata. Quindi sia quello che è il diritto naturalmente dell'aborto, sia chirurgico con il karma, l'aspirazione, ma anche il diritto dell'aborto con farmacologico con la pillola RU486 che appunto viene usata in Europa ormai da 15 anni, che era prevista pure nella 194, ma che non vede oggettivamente l'applicazione reale, specialmente in realtà come i consultori, che sarebbero molto più idonei, molto più capaci, molto più strutture, visto che sono spazi sociosanitari, che potrebbero e dovrebbero naturalmente anche offrire questa ulteriore scelta di autodeterminazione. Ormai quella che è l'offerta della salute e del benessere, come la intendiamo noi, specialmente rispetto non solo alla cura della malattia, ma bensì alla prevenzione di questa, non viene naturalmente esercitata, perché non hanno nessun interesse di far funzionare il pubblico in questa logica naturalmente di diritti, perché non è che ci regalano niente, è un nostro diritto, perché il funzionamento ormai della sanità è quella naturalmente del privilegiare il privato, i guadagni, l'utilizzo di sfruttare, quindi il profitto su quelli che sono i corpi, elementi non soltanto delle donne libere soggettività, ma di tutte le persone, perché è questo il profitto fondamentalmente, il concetto che gli ospedali sono aziende con un loro bilancio, con i loro profitti, eccetera, negando che almeno rispetto a quella che è la salute e il benessere, a quella che è la scuola e quindi l'educazione, dovrebbero essere i proprio principali beni comuni da condividere naturalmente con la collettività. L'unico modo è fare una controinchiesta che parta dal basso, come rispetto ai femminicidi e ai transgidi, e abbiamo cominciato a utilizzare come strumento appunto le PEC, ovvero abbiamo inviato a ogni azienda sanitaria una lettera che attraverso appunto ormai tutto è tecnologico, no? Proprio attraverso le PEC, questi sono per legge obbligati entro 30 giorni perché sennò ci avrebbero ignorato volutamente, a darci delle risposte in cui si chiedeva in modo molto preciso e articolato, anche come riferimento di trasparenza, quelli che erano i dati degli obiettori di coscienza, obiettori e obiettrici di coscienza, all'interno sia delle strutture sanitarie ospedaliere e sia dei consultori. E partiamo dagli ospedali pubblici per il discorso naturalmente di quanti obiettori ci stanno e quindi come effettivamente neanche l'interruzione volontaria di gravidanza viene garantita. Allora, se vi do soltanto naturalmente i dati a noi abbiamo ecco anche differenziato, cosa molto importante, l'obiezione delle ginecologhe e dei ginecologi, perché sono quelli naturalmente che utilizzano e che dovrebbero maggiormente poi agire e che nella 194 dovevano essere gli unici che potevano obiettare, tanto per essere chiari. Però poi dopo c'è stata l'obiezione allargata, no? Poi in questo Stato naturalmente così poco laico e tanto cattolico, allargato, naturalmente se no il Papa si arrabbia, a tutti quanti gli altri operatori che sono non solo gli anestesisti che potrebbero rientrare in un discorso medico, eccetera, ma anche gli psicologi, anche gli assistenti sociali, anche gli infermieri, anche i portantini, quindi i farmacisti stessi hanno obiettato, quindi figuriamoci. Quindi siamo partiti dagli ospedali. Allora io vi do solo dei dati, poi noi abbiamo pubblicato, faremo per il 25 un volantone proprio specifico con tutti i dati di Roma e del Lazio, e chiaramente siamo impegnati a livello nazionale per arrivare pure a farlo in tutte le altre città che si stanno muovendo, come vi ho detto che abbiamo fatto noi qui a Roma. Allora ci sta per esempio l'ospedale di Palestrina, dove gli obiettori sono al 100%. Tanto per gradire a livello di ginecologi e ginecologhe. E poi l'obiezione di tutto l'altro personale è un po' più basso, ma se non ci sono, e penso che sia proprio inutile dirvelo, io vi dico fondamentalmente quello dei ginecologi e ginecologhe. La stessa cosa, addirittura arriviamo all'89% all'ospedale di Tivoli. Poi per rientrare naturalmente in città, il Policlinico Umberto I è quindi uno dei più grandi ospedali, dove appunto nel 78 si fece l'occupazione per riuscire a fare Partino, quindi che ha battagliato sempre profondamente per riuscire a garantire alle donne, alle libere soggettività, l'autodeterminazione. Al Policlinico arriviamo all'84% di obiezione di ginecologi e ginecologhe. La stessa cosa alta sia a Velletri, stiamo al 73%, a Latina al 72%, a Rieti il 75%, ma non è che gli altri ospedali stiano meglio, perché il San Giovanni ce ne abbiamo il 73% di obiettori fra ginecologhe e ginecologi, e il 74% al Forlanini, per poi arrivare al 76 al Pertini, insomma, quindi dati estremamente gravi, che estremamente richiedono un tipo di intervento che non può essere soltanto quello di dire, oltre alle nostre capacità di denuncia, ci sta il discorso naturalmente che questo Stato non garantisce manco le sue leggi. Allora che cavolo veramente le fate a fare? È una domanda che io faccio tanto per gradire, perché lo sappiamo bene che non è solo il problema sulla 194 e sulla 833, che è la riforma sanitaria che prevedeva appunto una salute universale, gratuita, per tutte, tutti e tutto, senza nessuna differenza, eccetera, eccetera, e vediamo quello che sta succedendo, ma pure per la legge 180 rispetto alla psichiatria, in cui effettivamente questa apertura dei manicomi ha visto una totale assenza sui territori di accoglienza, di ascolto e di sensibilità poi rispetto a quelle che potevano essere le problematiche, ma anche le solitudini delle famiglie, rispetto naturalmente a condizioni di estrema fragilità e di difficoltà, perché casomai erano genitori pure a loro volta molto anziani, quindi anche loro con grossi bisogni. Quindi ci sono tante leggi che vengono portate come dei vessilli, no? Qua in Italia, per la nostra abilità e apertura, che si sono invece poi negli anni totalmente distrutte, disintegrate, no? E andiamo a vedere però una cosa che è uscita da questa inchiesta molto importante, sono tutte le obiezioni nei consultori, che venivano anche nel Lazio totalmente negate, dicendo che non era vero, perché era impossibile, non serviva obiettare dentro i consultori. Noi abbiamo dimostrato, naturalmente sempre con questi dati autogestiti e mandando queste PEC, eccetera. Ora invece abbiamo sicuramente una visione molto più d'insieme e anche molto molto preoccupante, perché qui naturalmente ci dobbiamo muovere sulle ASL, perché quelle che ci hanno risposto, e chiaramente il 21% appunto di obiettori sono ostetri e sono ginecologhe e ginecologi nella ASL RM2, perché per esempio l'ASL RM1 non ci ha comunicato complessivamente, ce l'ha dato solo sugli ospedali e non ce l'ha dato sui consultori. Poi per passare per esempio alla RM5, in cui stiamo messi ancora peggio perché ce ne sta il 35% di obiettori nei consultori, nell'ASL di Frosinone c'è un 33% però non di ginecologi, di altre personale che abbiamo censito complessivamente, ma è sicuramente anche un dato molto alto e molto preoccupante, perché vi ripeto, qui dentro ci sono gli psicologi, ci stanno gli assistenti sociali, ci stanno quelli che fanno l'accoglienza alle donne. Quindi è impressionante pensare che anche nei consultori, oltre è un dato che fa ancora più paura, quello dell'altro personale, che per esempio anche nell'ASL di Latina è altissimo perché è il 38%, poi ci abbiamo tanto per gradire anche il 17% fra i ginecologi e le ginecologhe, ma l'ASL di Viterbo per esempio il 41% di personale obiettore. Quindi veramente situazioni che appunto denotano in un modo eclatante, no? Che i numeri non sono numeri a caso, i numeri significano profondamente quelle che sono scelte nei confronti dell'autodeterminazione, nei confronti della libera scelta, eccetera, e quindi nell'impedire che tutte le persone siano capaci di pensare, di sentirsi veramente liberi e di concretizzare la propria libertà. Questi aspetti di una stessa medaglia, perché è sempre un discorso di violenza sistemica, devono essere abbattuti ma affrontati complessivamente. Non si può parlare della violenza pezzetto per pozzetto. La violenza è come sistemica, ma deve essere anche la nostra rabbia capace di rispondere in modo veramente e ugualmente alto a quelli che sono naturalmente queste loro capacità di condizionamento, di annullamento e di annientamento. Quindi è una grossa battaglia, ma noi ci siamo e andremo avanti.
Making yourself up.
E adesso passiamo a un altro pezzo di questa violenza sistemica, che, come diceva giustamente Graziella, è una violenza unica, quella patriarcale, e passiamo appunto a parlare della violenza economica, no? con Giovanna, che fa parte del tavolo nazionale sul lavoro e welfare, che proprio recentemente si è riunito e che quindi ha anche deciso delle cose rispetto al 27, fatto delle proposte anche di azione rispetto appunto al 27.
E intanto grazie per essere, insomma, per darci anche questo spazio al tavolo del lavoro. Ciao a tutte e tutto. Sì, direi che forse per cominciare vi racconterei un po' qual è stato, insomma, il percorso che abbiamo fatto in questi ultimi 2 mesi come tavolo lavoro, a partire anche, insomma, dall'assemblea del 9 e del 10 di ottobre. Quindi faccio un passo indietro, parto da questa assemblea, momento in cui appunto abbiamo ripreso in mano, no, un po' i fili che durante quest'ultimo anno e mezzo abbiamo tessuto solo a livello territoriale, perché sappiamo bene che, insomma, abbiamo avuto difficoltà a vederci in presenza finora, ma che ci hanno portato, per, insomma, fare ancora un passetto in là, l'8 marzo scorso a gridare nelle nostre piazze che essenziale è il nostro sciopero, essenziale è la nostra lotta. E proprio facendo riferimento a quei lavori essenziali e invisibilizzati e rivisibilizzati solamente quando poi possono essere strumentalizzati, che appunto abbiamo chiamati angeli santi e madonne praticamente di ogni tipo, ma che sono stati un po' la cartina al tornasole di quelli che sono i violenti effetti sociali di questa pandemia, ma che chiaramente senza un sistema capitalista e patriarcale non avrebbero avuto questa devastante, insomma, conseguenze che stiamo vivendo. Quindi siamo partiti proprio da qui, dall'analisi di una fase pandemica e quella che ci stanno, diciamo, vendendo come post-pandemica, ma sappiamo bene che, insomma, non siamo ancora fuori da questa situazione, e siamo partiti da qui perché questi 2 anni hanno avuto un impatto sulle nostre vite, lo vediamo, credo, su ognuna delle nostre vite, delle persone che abbiamo intorno. E appunto, facendo l'esempio delle lavoratrici e dei lavoratori cosiddetti essenziali, che sappiamo che sono in gran parte migranti, abbiamo visto l'aumento del carico di lavoro e dello sfruttamento, che è stato reso possibile chiaramente dal ricatto anche del permesso di soggiorno, che è legato al lavoro, che è legato alla famiglia. Oppure abbiamo visto la situazione delle sex workers, che hanno perso il lavoro durante soprattutto il lockdown, quello più stringente, ma non solo, e che in assenza di ogni riconoscimento della loro situazione lavorativa praticamente non si sono viste garantite tutele di nessun genere, nessun tipo di sostegno e così via. Ma giusto per fare qualche altro esempio e poi magari, insomma, andiamo un po' anche a raccontarvi cos'altro abbiamo discusso nel tavolo lavoro, lo possiamo vedere dal semplice fatto, insomma, come questa pandemia e questo sistema, però strettamente interconnessi, hanno agito sulle nostre vite, è il fatto che le donne, le soggettività libere, le inconformi, non hanno dovuto aspettare lo sblocco dei licenziamenti per vedere perdere i propri posti di lavoro. L'abbiamo visto nella fine del 2020, praticamente la quasi totalità dei posti di lavoro persi erano di donne. E quindi, ecco, appunto, siamo partite proprio come il nostro, diciamo, metodo da noi, dalle nostre vite, dalle nostre esperienze, per capire quanto il carico di lavoro sia produttivo, chiaramente, ma anche riproduttivo, perché non dimentichiamoci che quello fa parte del lavoro che ci viene assegnato, ha aggravato enormemente sulle donne, sulle madri, sulle figlie che si sono dovute prendere cura delle persone loro vicine, e con tutti gli effetti che questo ha. Quindi il tema del lavoro e della violenza economica rimane essenziale e trasversale, temi che toccano una di meno, abbiamo sentito, insomma, anche dalle parole delle compagne che sono intervenute prima di me oggi, è completamente intriso la tematica della violenza economica in tutti gli aspetti della violenza che si agisce sulle donne e sulle libere soggettività. E appunto questa relazione complessa che intreccia violenza e appunto il lavoro, sia di produttivo che riproduttivo, diciamo tocca una serie di tematiche, chiaramente quella della precarietà, dello sfruttamento, della violenza domestica sui posti di lavoro, perché spesso e volentieri queste si intrecciano. E sappiamo, diciamo, che la vita e la salute del lavoratore, per esempio, visto che prima parlavamo anche di salute, è assolutamente irrilevante, soprattutto quando dobbiamo affidarci a Confindustria o alle istituzioni, e ce lo ricorda questo esatto, che ogni giorno muoiono 3 persone nei posti di lavoro, ci ricordiamo di Orazio, come si chiama?
No, è della compagna.
Vabbè, non importa, ce lo ricordano tutti i giorni i morti sul lavoro, che sono 3 al giorno. E a ricordare anche questo intreccio della violenza con l'ambiente lavorativo, chiaramente sono testimoni le persone e le soggettività LGBTQIA+, che subiscono violenze e discriminazioni, che subiscono molestie sul lavoro di diverso tipo e che hanno la stessa radice patriarcale che hanno, insomma, della violenza sulle donne nei posti di lavoro, e che anche in questo caso andrebbero indagate nella loro specificità e visibilizzate nella loro specificità, cosa che chiaramente insomma, è assolutamente invece abbandonata anche da chi invece si riempie la bocca, no, della... di questi diciamo femminismi che poi invece non rinnegano tutta un'altra serie di appunto soggettività. E chiaramente la questione economica è cruciale nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza e nei percorsi di autodeterminazione delle donne e delle soggettività LGBTQIA+, e diciamo che è proprio a partire da tutti questi punti che ho provato ad elencare qui, che abbiamo deciso di continuare a vederci dopo questa prima assemblea, appunto a ottobre a Bologna, per costruire un percorso verso il 27 e chiaramente poi verso l'8 marzo del 2022. E abbiamo deciso di tornare a discutere non solo appunto di quella che è la situazione. 1, 2, 3. Abbiamo deciso di tornare a discutere non solo di quella che è la situazione, quello che ho provato a presentare fin qui, ma anche, insomma, chiaramente a discutere le nostre pratiche di lotte femministe e transfemministe contro la violenza sul lavoro e la violenza economica. E la tappa principale dei nostri incontri prima della settimana fra il 20 e il 27 novembre, che quindi lega il TIDOR alla giornata contro la violenza maschile e di genere, è stata l'Assemblea Nazionale Aperta, che si è tenuta domenica 14 di novembre e che è stata aperta proprio a tutte le lavoratrici, i lavoratori e chiaramente a tutti i nodi territoriali di non una di meno. E è stato molto importante perché anche in questo caso siamo partite un po' da noi, ma abbiamo cominciato a lavorare su quelli che sono degli strumenti che vogliamo portare avanti e utilizzare verso il 27 e poi l'8 marzo. Ci siamo interrogate su come tornare a immaginare lo sciopero femminista e transfemminista globale, perché appunto queste nuove condizioni ci portano a riflettere su che forma dare a questo strumento. E le proposte emerse, la prima fondamentale proposta emersa è quella della costruzione di un'inchiesta femminista e transfemminista nella forma di un questionario, e che lanceremo proprio il 27 novembre in piazza durante la manifestazione a Roma. L'idea di base è quella di indagare il nesso fra la violenza e il lavoro a partire dalle nostre esperienze di vita. Vogliamo che quindi questo sia uno strumento che ci permetta di costruire lo strumento poi dello sciopero, e che vuole interrogarsi un po' alla luce di questa nuova configurazione del mondo del lavoro produttivo e riproduttivo, su che cosa vuol dire fare una lotta femminista e transfemminista su questi temi, e che appunto per questo abbiamo pensato che lo strumento dell'inchiesta sia quello che ci può aiutare anche a guardarci intorno e anche a tenere insieme tutta la complessità che è quella diciamo, del mondo del lavoro produttivo e riproduttivo, sappiamo che abbiamo un orizzonte ampissimo in questo senso. E, chiaramente ci stiamo organizzando per portare in piazza le riflessioni, le testimonianze che abbiamo raccolto il giorno del 27 novembre, che abbiamo raccolto durante le assemblee e durante anche questi mesi. Ci sono tantissime lavoratrici e lavoratori che hanno continuato a portare avanti le loro lotte, dalla IUX a Bologna, RGIS, sappiamo di GKN, e queste sono solamente quelle che finora hanno ottenuto un po' più di visibilità, ma insomma
l'Italia,
esatto, ce ne sono
le cliniche private,
se volessi, cioè, penso che se stiamo qui a un altro po' ne troveremo tanti di esempi. E quindi appunto portare queste testimonianze in piazza, dare visibilità, anche perché appunto l'altro obiettivo fondamentale è quello di continuare ad affiancarle e sostenerle queste lotte, quelle che sono in corso, quelle che si dovranno avviare per creare quindi delle reti, soprattutto che rompano l'isolamento, perché spesso e volentieri poi queste persone, non è detto, e lo sappiamo benissimo perché appunto lo viviamo anche noi, che possano esporsi per denunciare le proprie condizioni di lavoro. E l'abbiamo visto spesso con le lavoratrici RGIS, che chiaramente rischiano di perderlo quel posto di lavoro e non se lo possono permettere. Quindi concluderei questo, diciamo, recap di quello che è stato il lavoro del tavolo lavoro, e, riassumendo un po' quelle che sono le rivendicazioni, gli obiettivi che ci siamo dati a lungo termine, e soprattutto a fronte di questa splendida retorica sull'occupazione femminile, insomma, che ci tengo a sottolinearla perché ci stanno riempiendo la testa di chiacchiere, no? Sull'occupazione femminile, ma in fin dei conti sono tutte retoriche che non contengono nessun genere di misura in grado di veramente migliorare le nostre condizioni di lavoro e di vita. Quindi a partire da questo punto direi che le rivendicazioni che vogliamo portare avanti sono prima di tutto il fatto che vogliamo un salario minimo, magari a livello europeo, per non dover più accettare i pani da fame. Vogliamo un reddito di autodeterminazione per essere indipendenti economicamente e poter uscire dalla violenza. Vogliamo un permesso di soggiorno europeo senza condizioni, senza legami appunto col lavoro, con la famiglia, perché vogliamo essere libero di muoverci e di non subire ricatti. Vogliamo un welfare pubblico che sia universale, che non sia familistico e che ridistribuisca il carico del lavoro di cura. E un congedo parentale che sia obbligatorio, condiviso e paritario, per una genitorialità che quindi abbia tempi e condizioni favorevoli anche alla condivisione della formazione e del lavoro domestico. E infine, insomma, ultimo punto ma fondamentale, è che vogliamo assolutamente il superamento della legge Merlin per un riconoscimento del sex work che garantisca accesso a forme di tutela e di sostegno, e per la fuoriuscita delle lavoratrici e dello lavoratore dallo stigma, dalla marginalità e dalla violenza. Appunto, questi sono dei punti e delle rivendicazioni che guardano molto lontano, ma crediamo che, e questa è una bella frase che abbiamo messo anche alla fine del report del tavolo violenza, se volete andare a cercare è sul blog, sul sito di Non Una Di Meno, diciamo che non facciamo retorica rivendicando l'impossibile, ma è proprio nella rivendicazione dell'impossibile che siamo riusciti a unire le lotte locali e transnazionali. E quindi intanto grazie, faccio l'ultimo piccolo appello, che è quello che appunto il tavolo di lavoro è aperto a tutto, quindi se volete venire a darci una mano, partecipare, contattateci, scriveteci, chiamateci, fatevi vedere in piazza, e appunto stiamo costituendo una mailing list, quindi insomma è tutto in costruzione.
Lasciamo qui allora, ringraziamo Graziella, Laura e Giovanna che ci hanno accompagnato in questa puntata. Ricordiamo gli appuntamenti: oggi pomeriggio alle 16:30 concentramento in Piazza della Repubblica per la Trans Freedom March nazionale, e poi il 27 alle 14:30 sempre in Piazza della Repubblica per la marea di Non Una Di Meno. E tutti i link li troverete nel podcast, e adesso buon ascolto per il Quirzionario con V di Violenza di Genere. A sabato prossimo, è in piazza.
Sarà resistenza. Ed ecco il racconto di una vecchia storia, una donna, una vita, la chiama puttana.
distrutta una vita, scompare nel nulla, ricorda il suo nome, por favor, signor Presidente. Insieme alle altre sorelle del mondo, per tutte quelle in rivoluzione, diritto d'amare, diritto all'aborto, diritti di scelta su vita e su corpo. Cantiamo con forza, chiediamo giustizia, ridiamo per quelle che più non ci sono. Se toccano una rispondiamo tutte e suoni più in alto, non una di meno. Per i primi Marielle, Elisa, Valentina, Maria Paola, Berta, Sara e Tiziana, per le figlie che hai cresciuto con violenza, per tutti gli altri nomi rimasti sommersi. Giustizia,
giustizia,
giustizia. Cantiamo con forza, chiediamo giustizia, gridiamo per quelle che più non ci sono. Se toccano una rispondiamo tutte, e suoni più in alto, non una di meno, che suoni